d'accordo, ecco, questa mattina siamo ancora freschi col Truman Show nella mente, qualche minuto se vogliamo con Don Valtteri, così magari ci illumina anche lui.
Don Vito mi ha detto che ieri vi siete commossi, qualcuno ha pianto.
Abituati al considerare il mondo come se fosse quello presentato dai media. E quando parlo di media sono appunto stampa di massa, cinema, radio, televisione. Sono questi quattro. E dimenticando una cosa, che dietro i media c'è sempre qualcuno che seleziona cosa farci vedere e soprattutto come farcelo vedere. La frase che tante volte si diceva o diciamo ancora, l'ho sentito, l'ha detto la TV, l'ho letto nei giornali, diventa per noi un'attribuzione di realtà, un'attribuzione di verità. Difficilmente noi diciamo l'ha detto il tal giornalista, è l'idea di quel giornalista. Questo è difficilissimo. Specie se noi, con le immagini televisive per esempio, vediamo la porzione di realtà riprodotta. Quindi magari c'è un evento, vediamo l'evento, dimenticando che è un evento ripreso secondo un punto di vista. E quel punto di vista può trasformare l'evento. Già il fatto stesso, per fare degli esempi concreti, della modifica del piano di ripresa, esemplifico proprio in maniera terra terra, io posso fare dello stesso personaggio una ripresa dal basso verso l'alto, oppure dall'alto verso il basso, e attribuisco subito delle caratteristiche di importanza o di poca importanza a quel personaggio. È un personaggio che vale o un personaggio che non vale. La realtà ripresa è sempre quella, ma in base al modo con cui lo riprendo cambia. Chi riceve non sta a distinguere in genere, ah, ma qui è ripreso in quel modo. Subito metto insieme le due cose. E quindi, per esempio, vedo quel personaggio è importante. Oppure, sì, dice cose interessanti, però non è importante.
E questo. Tecnicamente il valore di ripresa qual è?
È quello che dicevo prima. Dal basso io innalzo, io sto innalzando. Dall'alto in basso io schiaccio. Quindi se una cosa è schiacciata conta poco, oppure è qualcosa di oppresso, di inferiore. Quindi è talmente inferiore che io lo guardo dall'alto verso il basso. Ma tutta questa è un'operazione fatta da parte di chi gestisce l'informazione, di chi gestisce il tipo di comunicazione. E fino a qualche tempo fa era questo, diciamo, il tipo di comunicazione dominante. Oggi le cose sono cambiate. Con l'avvento del digitale rimane ancora questo tipo di produzione, però con l'avvento del digitale ciò che c'è al centro non è più colui che comunica, ma colui che riceve. Ed è colui che riceve che sceglie, che cerca e che sceglie. Ieri vi ho introdotto, anche se brevemente, in quel termine che è cross-medialità. Quindi come incrocio di mezzi in un unico mezzo, ma anche un contenuto che viene dato in maniera distribuita e incrociata. Ma è l'utente che poi va a cercare e sceglie. Oggi di fronte a una immissione a livello di contenuti, quindi fatta da un emittente, e noi possiamo avere, anche perché i costi sono decisamente limitati, possiamo avere delle controinformazioni, altre immissioni di contenuti fatti via web. Quando avantieri, ieri, dicevo, Barack Obama ha lavorato a tutto campo, ha considerato questi aspetti e quindi lui è anche intervenuto per bloccare, o per, più che per bloccare, per reagire alle possibili contestazioni. Poi non le poteva eliminare, perché nella rete ognuno può essere un centro e diventare un centro.
Sì. Informazione di parte, cioè non è la verità, perché sempre di parte, cioè io metto quello il mio punto,
certo, sì, è sempre una informazione di parte, però quando a un certo punto io faccio un'informazione e gli utenti che magari sono sul posto e dicono no, ma non è andata così, si sbilancia questa informazione, sarà sempre di parte anche quella. Però noi abbiamo è un po' il discorso della realtà partecipata e condivisa di Wikipedia, cioè sono gli utenti a creare, e questa leadership distribuita e questo modello di cooperazione fatto dagli utenti. Allora l'utente, proprio perché sono tanti, poi gli utenti si controllano l'uno con l'altro. Esempio, guerra in Iraq. Gli Stati Uniti hanno avuto un bel dire sulle loro operazioni che non facevano del male a nessuno, ma erano soltanto vantaggiose per il popolo iracheno. Ma dall'Iraq uscivano tutte le informazioni e gli Stati Uniti non potevano controllarle, perché una rete non la controlli. Puoi bloccare qualche sito, ma la rete, se dovessi bloccare tutta la rete, il che è impossibile. E avevano voglia gli Stati Uniti di nascondere certe informazioni, ma dall'altra parte si veniva a sapere che la media di soldati statunitensi uccisi al giorno erano 3-4 ogni giorno, a partire da quando gli Stati Uniti, da quando Bush aveva dichiarato abbiamo vinto. Nel momento in cui ha dichiarato abbiamo vinto, la famosa guardia repubblicana, che tutti temevano che non avevano mai trovato, ha iniziato ad agire colpendo ogni giorno, e queste informazioni iniziavano ad arrivare, gli arrivavano dovunque. Magari le prime non ci vado, ma quando iniziano a moltiplicarsi, inizia a avere consistenza. Quando inizi a avere filmati ripresi col cellulare, perché ormai chiunque può fare questi filmati, le cose iniziano a venire fuori, la gente inizia a interrogarsi, ma allora quella informazione inizia a dubitare. Quindi oggi con l'avvento del digitale e del sistema informativo proprio a rete, la menzogna o l'inganno è sempre più difficile, proprio perché c'è la base che interviene. A livello delle, per esempio, dei sistemi televisivi o anche radio, o chiamiamo della comunicazione digitale, l'elemento a cui sempre più si fa appello sono i contenuti generati dagli utenti. Stanno nascendo anche delle televisioni proprio fatte così. Tutti i contenuti sono fatti dagli utenti. Sono gli utenti che danno i filmati. Cioè, provate a pensare a uno YouTube, che è questa dove tutti mettono i filmati, che diventa televisione. Quindi con un filmato dopo l'altro fatto dagli utenti. Ci sono quindi dei canali televisivi di all news, quindi sempre informazione, ma un'informazione generata dagli utenti. Gli utenti sparsi nel mondo danno le informazioni. E anche in Italia, a livello radiofonico, ci sono alcuni programmi anche di informazione che hanno collegamenti in varie parti d'Italia con, tra virgolette, giornalisti che in realtà sono degli utenti spontanei che chiamano e raccontano notizie avvenute in quel momento. E questo tipo di informazione, faccio un altro esempio, non so se sulla vostra abitudine a viaggiare, provate a pensare l'Isoradio. Tutte le informazioni di incidenti o altro, ma sono gli utenti che chiamano ed ecco allora subito l'aggiornamento. Provate a pensare se usate i navigatori, cioè i navigatori satellitari, e c'è una base di partenza che è quella degli e delle mappe già precostituite, e quelle mappe che sono memorizzate poi in ambito satellitare, ma tutte le variazioni sono date dagli utenti. C'è l'utente che a un certo punto viene cambiato un senso unico, chiama, si sente e dice questo fa parte anche di me, chiama, dice qui è cambiato la viabilità e subito c'è la correzione. E sempre con il navigatore è possibile avere il discorso del traffico, ma sono gli utenti che chiamano, qui c'è troppo traffico. Ed ecco, via satellite il collegamento e ci sono subito le alternative che vengono date. Quindi da una parte c'è quel tipo, perché siamo nella fase di transizione, quindi c'è ancora questo tipo di possibilità, di mentalità che ci viene, diciamo, indotta. Dall'altra però le nuove tecnologie diciamo, ci danno la possibilità di un intervento diretto delle persone e di una scoperta maggiore della verità. Quindi questo è, per questo dico, un anno fa, in un certo oggi però bisogna parlare decisamente guardando in avanti, e guardando in avanti il mondo è differente. È un mondo dove c'è la partecipazione di tutti, cioè c'è moltissimo. Ieri vaccinavo la iGeneration, cioè io, ma è un io cooperativo, quindi sono tanti io che stanno diventare noi. Quelle yes e we can, quelle we, quel noi è un noi non indeterminato, ma di tanti io consapevoli, di tanti io che hanno detto di sì e che in prima persona si impegnano, si sentono responsabili di quello che accade a tutti. Quindi ecco il grande passaggio, ed è una trasformazione proprio decisamente grande, sia nel mondo della comunicazione sia anche nella società. Tutto questo però avrà come conseguenza tantissime vittime, come dicevamo il primo giorno. Tutti coloro che non si adegueranno a questo cambiamento, non ci sarà posto per loro a livello sociale, saranno esclusi. Ci saranno quindi gli analfabeti che quindi si ritrovano ad annaspare, ma è una evoluzione. Qui molte volte sembra di parlare anche con una specie di cinismo, ma è il prendere atto di una realtà. Faccio un esempio per capirci come tante cose poi entrano, ma sono delle imposizioni, e uno o le accetta o sta fuori. Provate a pensare, suppongo, forse chi è più giovane magari non li ha conosciuti, ma i telefoni con i gettoni. Tu li hai conosciuti? Allora, telefoni con i gettoni. A un certo punto i gettoni via. E lui dice, no, io voglio continuare a telefonare col gettone. Non telefoni più col gettone. Non...
con la scheda.
Poi con la scheda, ma anche quella dopo un po'.
Poi con la
sì, e poi... Esatto, sì, sì. E così via. Poi c'era l'idea di farlo con la carta di credito, ma sono arrivati i cellulari, per cui le cabine telefoniche diventavano inutili, man mano hanno iniziato a eliminarle. Allora, quello è un tipo di esempio dove uno dice, no, io non voglio che sia così. Piacere. Esempio, i viaggeri, i biglietti, hanno eliminato i biglietti. Cioè, da un certo mese dice, no, il biglietto è soltanto quello elettronico. E quindi ce lo fai da solo, da casa, addirittura oggi sempre di più ti prenoti il posto, tutto quanto, fai già il check-in, eccetera. Ma io voglio andare in agenzia, bene, sì, puoi ancora farlo, paghi di più. Intanto paghi di più, ma l'agenzia che cosa fa? Ti dà il biglietto elettronico, quello che avresti potuto fare tu in casa. Prima o poi, cosa succederà? Che le agenzie spariranno, perché non hanno più motivo di essere, perché se uno può farsi da casa i biglietti aerei, dei treni, di nave, eccetera, oggi già anche col cellulare si possono fare. Che so, pigliamo una città come Roma, il biglietto per il bus lo posso fare anche via cellulare.
Anche per il treno?
Sì, anche per il treno. Sta iniziando, però a un certo punto cosa succederà? Succederà come c'è, se avete esperienze di autostrade, dove ci sono nei paesi più piccoli, hanno eliminato il personale, hanno messo un bel cartello, casello ad alta automazione, per dire non c'è nessuno, o hai il telepass, o la carta di credito, o le monete corrispondenti, altrimenti ti arrangi. Quindi sono questi cambiamenti che impongono. Vi dicevo, nel giro di 2 anni tutta l'Italia sarà cablata a livello digitale. Uno dice, ma io voglio tenermi il mio televisore analogico. Sì, non vedi più niente. Certo, sì, sei costretto. Se uno può dire non sono d'accordo, va bene, sparisci.
Sì.
Sì.
Esatto.
Lo so, è terribile, ma... Certo, ma fa parte dell'evoluzione della tecnologia con tutti i vantaggi che dà, e questo è il prezzo che si paga. È un po' il discorso che anche nel passato facevo, con una differenziazione online, offline. E online è colui che è inserito, offline è colui che è staccato, colui che è spento.
E,
no, non è detto. E, allora, fino a qualche tempo fa anche io presentavo la generazione più adulta e le nuove generazioni, dove c'era questo scambio reciproco di identificazione online offline, cioè i giovani che dicevano noi siamo online perché viviamo nella rete, sappiamo vivere nella rete, gli adulti sono offline perché sono fuori, non capiscono, non sono capaci. Gli adulti cosa dicevano? No, noi siamo online perché noi sappiamo come si vive in società, noi siamo coloro che reggono, in fin dei conti, la società. Sono offline chi? Questi giovani che hanno il pensiero debole, che non sanno cosa vogliono, eccetera. Questo fino a qualche tempo fa. Oggi quello che era il pensiero dei giovani è diventato ormai la regola. Loro sono online, o chiunque voglia essere online è colui che è inserito nel mondo della rete, della cultura digitale, gli altri, che piaccia o non piaccia, sono offline, sono fuori. Uno può decidere, dice, io non ne voglio sapere, ma si ritroverà ad essere un escluso. Uno può scegliere di fare la vita da eremita, va bene, è libero, quindi di isolarsi, magari farà una vita bellissima e ci sono anche queste esperienze di gente che hanno eliminato la televisione, la radio, ci sono, ma sono delle nicchie piccolissime che statisticamente proprio non esistono, non vengono neanche considerate. E il mondo ormai è questo mondo cambiato dove sempre di più c'è l'interazione. Nell'ambito di questa interazione cosa può succedere? Interviene il discorso che viene chiamato della meritocrazia o della abilità, della maggior capacità. Cioè chi è più abile nell'uso degli strumenti e ha dei contenuti molto forti, questo va avanti. Anche qui iniziano ad esserci delle disuguaglianze. Però diciamo la porta, la possibilità è data a tutti.
Le disuguaglianze però sono dettate persino dalle situazioni logistiche. Noi adesso abbiamo già, diciamo così, l'onore di essere la prima regione in digitale.
Sì.
Ci sono.
Ma la Sardegna è sempre stata scelta per le esperienze.
Ci sono.
Perché quando sono nati i francobolli, la Sardegna è stata la prima regione a sperimentare l'utilizzo del francobollo, Sardegna e Piemonte. Ma la cosa interessante è che spedire la posta dal Piemonte alla Sardegna era un prezzo, dalla Sardegna al Piemonte era molto più alto.
Dice, e adesso è la stessa cosa,
sì.
Perché ci sono delle zone, per esempio, che non sono coperte dal segnale digitale,
sì.
Per cui queste persone si sono trovate tagliate fuori da lui,
sì.
Tutte le comunicazioni possibili, perché l'analogico non arriva,
cioè, non c'è più,
tolto,
non c'è più, tolto.
E il segnale non arriva, per cui si trovano persone anziane che non sono all'altezza,
sì.
E devono sempre chiamare il tecnico per ogni piccola cosa.
Sì.
Ci sono persone che non si possono permettere il lusso,
certo,
di
passare
il televisore oppure di mettersi un'altra antenna diversa, certe sono obbligate a farlo. Ci sono delle zone in cui essendo un segnale debole, proprio che vogliono agire o non agire, prenderlo o non prenderlo, non ce l'hanno comunque. Allora io dico, questa società, perché io vado indietro un pochino anche a quello che è stato il viaggio della scuola, dove hanno introdotto tante realtà ad esperimentum, in situazioni ottimali, mm-hmm, e poi le hanno passate di fatto a tutte le altre scuole.
Sì.
Per cui si sono trovati, ma questo si può dire anche dell'agricoltura, perché mm-hmm, la stessa cosa è avvenuta nell'ambito,
sì,
della vita agricola, dove hanno portato le aziende ad essere a livello europeo,
mm-hmm,
mettendo la Sardegna, mm-hmm, dalla Rennesa alla, diciamo così, all'industria,
mm-hmm,
attuale, alle, diciamo così, aziende con refrigeratori, con tutto quello, mm, che è la,
sì, sì,
la Commissione Europea ha stabilito, partendo dalla, diciamo così, muretto a secco, questa vignetta dove non c'era niente, con contatti sulle basi, non so, della pianura padana, dove, mm, avevano fior di aziende.
Sì.
Ora, queste persone si sono trovate col cappio alla gola perché non hanno tenuto conto di qual era la situazione di partenza, li hanno voluto portare di colpo,
sì,
ai livelli europei. E la scuola, come dicevo prima, è stata la stessa cosa.
Sì.
Hanno fatto degli esperimenti in scuole ottimali, poi, sì, hanno passato le stesse disposizioni nelle scuole dove non c'erano né strumenti, né,
sì,
persone preparate,
sì,
né,
sì,
situazioni logistiche proprio dove i ragazzi possono spostarsi. Quando sono a decine e decine di chilometri di distanza, mm, una scuola dall'altra, non è la stessa cosa dell'avere un circuito cittadino.
Certo.
Ora, tutte queste cose sono pensate in maniera distorta, perché stanno mettendo le situazioni, le popolazioni più deboli in situazione di non poter sopravvivere. Stanno portando veramente,
certo,
degli scompigli neri. La gente è indebitata fin sopra i capelli.
No,
non sanno più cosa fare, no, se non ammazzarsi. Quindi questo elogio della tecnologia veramente dovrebbe essere, diciamo così, abolito e anche frenato.
Allora,
è una cosa terribile.
Sì. Do una risposta, quindi recuperando il discorso dei tanti morti, che è messo in senso così di simbolo, che ci saranno. Però nello stesso tempo dobbiamo anche essere realisti e guardare la storia dell'umanità. Nella storia dell'umanità abbiamo avuto vari passaggi epocali. E negli ambiti di questi passaggi chi ha vinto è sempre stata la nuova realtà, che era sempre una realtà tecnica, tecnologica, eccetera. Iniziamo dagli origini, popoli nomadi, per cui popoli sempre in movimento, dove c'era il cibo si andava e si era legati alla terra, quindi la terra che dava frutto, poi lì finiva il materiale, la produzione, mi sposto da un'altra parte, eccetera. Dal popolo nomade qualcuno ha iniziato a fermarsi, nasce il popolo dell'agricoltura, sedentario, ma i due popoli non potevano stare insieme, perché il popolo nomade disturbava con i suoi pascoli chi aveva il suo terreno, il proprio terreno bello grande, dice no, questa è una mia coltivazione, le tue mandrie o le tue gregge mi distruggono il raccolto. Chi ha vinto tra i due? Quello sedentario, perché aveva le palizzate, era ben difeso, era ben protetto, l'altro era indifeso. Il racconto nel libro della Genesi, Caino e Abele, è questo tipo di racconto. Il popolo nomade che si confronta col popolo sedentario, c'era niente da fare. Nello scontro il più debole era il nomade, era Abele. E Caino ha costruito la città. Col passare del tempo, e qui passano tantissimi secoli, nasce l'industria, la tecnica, c'è una evoluzione della tecnica, e la tecnica che dà possibilità maggiori nell'ambito della produzione. Chi poteva vincere? Quello che noi pensiamo, o crediamo, provate a pensare, la famosa guerra tra nordisti e sudisti. Era una guerra per chissà quali cose, o era la guerra tra l'agricoltura, quindi una realtà agricola molto solida e forte, anche economicamente, e l'altra in realtà tecnica, industriale, che ormai interveniva e iniziava a avere il sopravvento. Tra i due il più forte chi è stato? Ed era il numero minore, quella tecnica. La rivoluzione d'ottobre in Russia è stata la rivoluzione tra una vastissima realtà di agricoltori e quella minoranza della tecnica, dello sviluppo della tecnica, ma ha vinto lo sviluppo della tecnica. La rivoluzione francese, anche lì è stato questo passaggio. E da notare che nel passaggio dal nomadismo alla sedimentazione e all'epoca sedentaria sono passati secoli, secoli, secoli. Dall'agricoltura, dal sistema agricolo all'industria, siamo a 1753, sono passati secoli, secoli, secoli. Dall'industria del 1753 all'epoca della tecnologia sono passati due secoli. Il tempo si comprime sempre di più. Dalla tecnologia, quindi siamo intorno alla fine del 1800, quindi dallo sviluppo della tecnologia alla esplosione, potremmo dire, dell'elettronica, del numerico, in pratica la realtà, quella che viene chiamata la tecnopoli, è passato circa un secolo. Il tempo si abbreva sempre di più. Ma ogni volta chi è che vinceva? I nuovi, che erano una minoranza e spazzavano via gli altri. Il che non significa che gli altri non ci saranno più, ci saranno ma ridimensionati. Per dire, l'agricoltura ci sarà ancora, e la coltivazione dei campi ci sarà ancora, ma secondo altre leggi di colui che domina. E la storia dell'umanità va avanti in questo tipo di, non dico che sia progresso, ma di evoluzione, diciamo, dei sistemi. È un dato di fatto, cioè va avanti così. Poi lo può dire, è bene o male, però non c'è la possibilità di fermarsi. E questo, anche su questo bisogna essere concreti. Lo sviluppo della tecnologia, mentre nel passato c'era un'esigenza e gli inventori inventavano qualcosa per rispondere a quell'esigenza, oggi avviene il contrario. Gli inventori inventano e si vede a cosa può servire. Cioè l'invenzione, quindi la scienza e l'invenzione va per conto suo. E poi dice, bene, adesso come applichiamo? Vediamo i vantaggi. E quei vantaggi si impongono. E epoca digitale, per fare degli esempi. Avevamo lo sviluppo dei media, vediamo radio e televisione, che funzionano come le onde elettromagnetiche. Quindi questi canali nell'aria, per intenderci, e dei canali in cui viaggia l'onda elettromagnetica che contiene informazioni sonore e informazioni sonore e visive. E questa informazione, questi canali elettromagnetici ormai avevano riempito lo spazio terrestre, non c'era più posto. L'esigenza c'è. La tecnologia cosa ha inventato? Ha inventato il digitale. Dove c'è un canale televisivo ce ne stanno sei a livello digitale. E beh, con sei canali ho molte più possibilità. Ed ecco allora che si mettono insieme, e ricordo il primo incontro, c'ero anch'io tra gli invitati, tra gli esperti. Quindi il primo incontro è stato nel 1995 a Montreux, dove sono radunati industriali, uomini politici, esperti di comunicazione di varie parti del mondo, dove si sono decise le tappe del cambiamento dal sistema analogico a quello digitale, che era un'esigenza, per cui deciso. E perché? Per i vantaggi che aveva. Quindi la scienza aveva trovato questa soluzione, si vede il vantaggio, a quel punto si applica, perché è più vantaggioso. Nell'ambito di questo è logico, ci sono questi altri aspetti. E di fronte a quegli aspetti dice sì, si prende atto, ma si va avanti perché ci sarà il vantaggio per tutti. Dopo.
Per quelli che ce li hanno.
Lo so, però diciamo nel dopo ci sarà per tutti.
Ascoltando questa corsa pazza, no? Andare avanti, no? Mi tornavano in mente certe civiltà antiche che hanno raggiunto un apice, no? Poi il crollo, il corso di corsi storici, vi dico. Ecco, nel nostro mondo adesso di questa corsa in avanti si può verificare un ritorno.
Non si sa. Diciamo c'è una categoria di persone nell'ambito degli esperti di comunicazione che sono i futurologi. I futurologi sono questi esperti che indagano, vedono l'evoluzione e a partire dall'oggi iniziano a dire come sarà il domani. Finora, da quando i futurologi, soprattutto la futurologia, ha avuto grande evoluzione dal 1970 in avanti, c'è da dire che i futurologi hanno sempre indovinato come sarà il domani e hanno sbagliato sempre su una cosa, la data. La data è sempre stata prima di quello che loro avevano previsto. Cioè anche per gli stessi futurologi diventa difficile capire quando avverrà, perché loro le valutazioni le fanno sul movimento dell'oggi, quindi considerando questo movimento capiterà questo in quella data. E poi devono accorgersi che capita prima, che l'evoluzione è talmente veloce. Cosa avverrà in futuro? Questo non lo sa dire nessuno. E qualcuno parla di cortocircuito, a un certo punto avverrà un cortocircuito, altri come Abraham Moll dicono cosa succederà quando una cosa viene, cioè appena inventata subito viene utilizzata e quindi non c'è più lo spazio, in genere dall'invenzione all'utilizzo passa sempre un certo tipo di tempo, ma cosa avverrà quando sarà un tutt'uno? E dire invenzione può essere ho un'idea, subito viene data, subito tutti la sanno. Che succederà? E questo non ci sono attualmente risposte. Se sarà un collasso generale, non si sa. Per ora, diciamo, gli esperti di comunicazione vedono i grandi vantaggi della rete. E la grande forza della rete, la grande forza di questa partecipazione, perché la rete offre anche una grande possibilità proprio di solidarietà tra le persone. La rete ha eliminato i confini nazionali, non esistono più oggi, dire una nazione o l'altra dove nella rete, e la rete proprio ha abolito tante regole. Un qualcosa su cui tante industrie stanno combattendo sono i diritti, quindi la proprietà. La rete le sta abolendo perché dice il prodotto non appena è messo in rete è di tutti, perché se io ce l'ho lo diffondo e poi non mi raggiunge più. Difficile, perché c'è magari la regola in una nazione, faccio un esempio, è proibito per legge riprodurre le canzoni e diffonderle. Dice bene, è proibito qui in Italia, io faccio partire il mio sito, mettiamo da un paese dell'Africa dove non c'è questa regola, e nessuno può farmi niente perché dice no, il sito non è in Italia, è laggiù. Nella rete io posso creare dovunque la mia base e posso creare partire da luoghi dove il diritto d'autore non c'è, e quindi aggiro le regole che uno Stato e l'altro Stato può fare. Di qui allora la rincorsa dei vari editori essere loro stessi a offrire il prodotto a un prezzo basso da scoraggiare i cosiddetti pirati, perché a quel punto mi conviene prendere direttamente. Infatti oggi chi sa navigare in rete, prendiamo i CD pirata, vabbè che ormai anche il CD è finito, ma finché c'erano i CD pirata, sette industrie hanno abbassato talmente il prezzo per cui non conveniva comprare il CD pirata, ma conveniva scaricarlo da internet, pagando, ma il prezzo era talmente basso che conveniva, avevo il prodotto proprio pulito. E...
ma secondo me, sì, da un punto di vista giuridico, sì, questo problema del diritto d'autore, sì, non dovrebbe essere regolato a livello internazionale, no? Visto che esiste anche il diritto internazionale, per evitare questi conflitti,
sì,
tra i vari,
no,
stati?
È un diritto internazionale, ma bisogna vedere se come tutti gli stati ci stanno. Uno stato non ci sta, è finito.
E non è ingerenza nel diritto dell'altro?
No, perché uno stato dice, nel mio stato comando io, nel mio stato non c'è il diritto d'autore.
Io mi ricordo un esempio, era stupido questo esempio, no? Di un cittadino francese che trasportava le armi, visto che in Francia,
sì,
praticamente le armi si vendono così, come in America,
certo,
passava per il territorio italiano. Lui in quel momento commetteva reato, perché,
certo,
in Italia
quello
deve,
sì,
avere il permesso,
quello,
no?
Sì.
Quindi dico,
quello sì, perché attraversava il territorio, ma se io sono in rete
non attraverso niente. Però visto che ci sono soltanto i confini terreni, ma anche,
sì,
quelli di terrestri, cioè del rete di
rispetto, è la rete al di fuori dei confini, no? Perché non posso, proviamo a pensare questo reticolato, quello che dicevo ieri, la compressione del tempo. Quante possibilità ho per andare da qui a qui? Sono infinite. E qual è la migliore? Nessuna, perché il tempo è lo stesso. Allora, io a livello di nazione posso bloccare questo tragitto, perché dice, questo lo controllo io, ne faccio un altro e arrivo da qui a qui. Questo rimarrà bloccato sotto il controllo di quella nazione, ma non posso bloccarli tutti, perché altri sono sotto altre nazioni.
Però a me sembra un fatto giuridico questo.
Eh sì, e difatti non sanno come risolvere il problema, sono continui interventi, ma che vengono poi smantellati dall'utilizzo. Ma c'è una regola giuridica, non so se è fissata o una legge che non viene osservata decade. Se nessuno la osserva,
no,
decade.
No,
quello sì, però diciamo una legge, ma nessuno, sì, nessuno la osserva, quella legge non c'è più, perché non è osservata da tutta la popolazione. È logico, se uno o due che non osserva, ma se sono tutte a non osservarla, quella legge non. Quante cose il Truman Show ha suscitato?
Mi ricordo. Noi avevamo una radio parrocchiale da una decina d'anni.
Sì.
A un certo punto il sacerdote dell'oratorio ha detto, mi hanno offerto, c'era ancora da dire,
sì,
900 milioni se cediamo la,
certo,
potenza della nostra,
sì,
radio.
Sì.
Perché disturbavo, pur essendo una radio d'oratorio, disturbavo una grande radio,
sì,
900 milioni.
Sì, sì.
E ragazzi, bene, donne, così, possiamo parlare. Che le avevo fondate dicevano, no, ma allora c'è sotto qualche trucco, qualche 900 milioni.
Sì, sì. Allora le frequenze costano tantissimo. Cioè uno che ha una frequenza, di per sé ha una grande ricchezza, se la vuol vendere, perché se uno non è capace di utilizzarla, beh, la deve vendere, che a che serve? Proprio perché chi poi la prende e la sa utilizzare. E oggi il prodotto che rende di più è l'informazione, è la comunicazione. Cioè, provate a pensare, Google, Facebook, YouTube, Wikipedia sono state fondate da chi? Da studenti, due studenti, tre studenti, ma hanno creato un impero sull'informazione. E qui in Italia, faccio l'esempio, sono stati due giovani che a livello così di amici hanno iniziato a scambiarsi delle informazioni, delle email, e, diciamo, sulla evoluzione del mondo informatico, quindi delle notizie, ogni giorno qualche notizia. Man mano aumentavano, perché dall'uno all'altro, ma sai, qui man mano aumentavano. Questi due nel giro di un anno hanno avuto un guadagno, dunque il primo anno hanno avuto sui 9 miliardi di lire di guadagno, facendo questo, dalla pubblicità che inserivano. Perché la pubblicità nell'ambito del web è legata a quanti utenti raggiungo. Loro nel giro di un anno avevano quasi 1 milione di utenti, che ogni giorno venivano raggiunti. E siccome l'utenza può essere verificata, quindi che so, Google, si può verificare quanti si collegano, quanti cercano, la pubblicità è interessata lì. E nell'ambito dei sistemi precedenti la pubblicità ormai sta calando sempre di più. Quella che aumenta e ha una crescita e va dal 25 al 35% in più all'anno è quella via web. Quella è in salita vertiginosa. E poi ormai si può dire che sta terminando la pubblicità legata a un canale, come era una volta. La pubblicità è sempre più, guarda sempre più il sistema cross-mediale, cioè il pubblicità, quindi l'industriale, vuol sapere, cioè lega la sua pubblicità sempre di più ai contenuti che vengono distribuiti in più canali. Quindi non più legata a un canale in una determinata ora, ma legata a un contenuto. Cioè oggi il contenuto ha la priorità su tutto il resto. Quindi c'è questo cambiamento, sì.
Il giovane oggi, no? Dovrebbe studiare con l'informatica, la tecnologia, cioè le vecchie professioni che ormai non compaiono.
No, rimangono.
Rimangono, ma come? Cioè io ancora sono con i metodi tradizionali, voglio dire.
No, dipende, per dire, gli autisti continueranno a esserci, cioè
Però voglio dire, se uno fa una differenza di guadagno, no?
Sì.
Io mi ricordo che giurisprudenza è una delle facoltà più ambite,
sì,
perché praticamente guadagno soldi. Tu se andavamo a giurisprudenza, adesso onestamente è calato il guadagno, perché sì, c'è un sacco di avvocati.
Certo.
Quindi dico, arrivato a questo punto, cioè i vecchi mestieri, tra virgolette, scompaiono, perché ognuno pensa al guadagno.
Sì, c'è questo. Teniamo però presente, e qui ritorno il discorso della flessibilità, il discorso tecnologico è un discorso di giovani, proprio perché il giovane ha una disponibilità mentale a comprendere subito la novità, man mano che gli anni passano si fa sempre più fatica, e quindi c'è il passaggio di consegne continuo, e anche questa è una cosa bella.
Ho lavorato sempre su rete, così può andare a fare il muratore o le cose,
perché no? Ecco il discorso della flessibilità e anche del separare, e nei sondaggi con i giovani questo appare proprio molto evidente, del separare l'attività dalla propria vita. Quindi allora, se l'attività coincide anche con la mia aspirazione, bene, però potrebbe anche non coincidere. E l'attività non condiziona la mia vita, cioè l'attività è legata al guadagno che mi serve per vivere, ma essere proprio, quindi io posso avere le mie 6 ore, 8 ore di lavoro in cui magari non credo, ma professionalmente lo porto avanti, pronto a cambiare in un altro settore in base alle esigenze. E io ho tre giovani che conosco, tutte e tre laureati in ingegneria meccanica, quindi, e con ottimi voti, dice, bene, adesso che facciamo? Hanno aperto un'officina e fanno quello. Sono diventati meccanici esperti che sono tutti e tre ingegneri, ma hanno una buona officina.
Anche perché le macchine
sì. Perché alla fine dice, si adatta, dice, è inutile pensare e dice, ah, io ho questa, questo titolo, quindi devo per forza.
No, questo è vero.
Mi adatto.
Tra i miei colleghi, cioè, ci si adatta a qualsiasi cosa, sì, sì. Oppure dire adesso faccio questo, sto a faccio.
Esatto.
Non
sì, sì. E nel mondo giovanile questo è sempre più forte, questo della flessibilità, quindi deve cambiare niente a lungo termine.
Anche perché le cose che noi usiamo devono continuare ad esistere, dobbiamo continuare a mangiare, dobbiamo continuare a vestirci, dobbiamo continuare a calzarci, dobbiamo continuare a usare le macchine, quindi sarà tutto fatto in modo nuovo, però le cose che ci servono, cioè la persona ha bisogno di questi
sì.
Diciamo così
complementi,
chiamiamoli così, quindi anche l'avvocato servirà ancora.
Ah, no, servire sì.
Io mi dicevo che era secondo il master, sì, sì. Io non ho problemi di essere disoccupata, anzi
certo.
La popolazione invece per me va pure bene, secondo il pensiero di accompagno che mi le nostre riviste, no? Cioè non sono via web, sono difficilmente si trova la sentenza in tempo reale, molto difficile, almeno che non c'è una password d'accesso. Quindi per noi rimane il lavoro tradizionale, no? Io di questo non mi spavento assolutamente, aspettateci di noi, non c'è gente.
Ma prima di chiudere l'ora c'era una domanda interessante, ma l'internet per fare quale sulla pubblicità appunto. Abbiamo visto come funziona la pubblicità, dicevamo ieri.
Nessun problema.
Ieri abbiamo visto gli elementi negativi che si possono trovare nella pubblicità, questi messaggi che ci vengono trasmessi che noi associamo.
Io non ho detto negativi,
Va bene, abbiamo visto questi messaggi, ieri ci siamo soffermati
sì, sì. Negativi. No, ma io non ho detto negativi. Ci sono, è il prendere atto che ci sono certe cose, perché dire negativo è già dare un giudizio di valore. Il prendere atto dice, c'è questo, perché in sé, che so, l'erotismo non è una cosa negativa, perché l'erotismo fa parte della natura umana ed è una cosa buona. Quindi una cosa è lo sfruttamento dell'erotismo, è un altro discorso. La pubblicità, in genere quelle sono pubblicità abbastanza fini, quindi offrono uno stimolo lavorando sulla seduzione, ma provate a pensare, non è ciò che ciascuno di noi fa quando vuole convincere un altro, lo vuole sedurre, ognuno usa tutte le armi che può per sedurre l'altro a livello intellettuale, a livello del una mamma col proprio bambino non gioca tutte le armi per magari per farlo mangiare o quindi per quello dico, io non dico personalmente no, una cosa negativa, dico che c'è e devo scoprirlo, devo scoprire i trucchi che ci sono dietro per non lasciarmi sedurre eventualmente, per capire meglio, però personalmente proprio vivendo da sempre, studiando sempre proprio la realtà della comunicazione, ho grande rispetto per i comunicatori e per il mondo stesso della comunicazione. Una cosa è per dire la pornografia o la volgarità, diciamo un altro livello, ma il presentare, utilizzare lavorando o usando certe armi, certe tattiche, beh, fa parte dell'essere umano, però questo era sul termine negativo, comunque c'erano queste cose.
Come possiamo fare? Cioè, ci sono
c'è qualcosa di particolare che noi possiamo mettere in atto per riuscire a raggiungere di più le persone che magari sentendoci soltanto parlare o anche vedendo come agiamo, perché sappiamo che il messaggio più forte parte proprio dal nostro modo di vivere, recepiscono, ma c'è qualcosa in più che possiamo fare per raggiungere meglio e di più?
Sì, allora metto la risposta a due livelli. A livello più semplice, essere quello che noi diciamo di essere, quindi esserlo. E quindi proviamo a pensare, noi come cristiani, dove sottolineiamo l'elemento dell'essere conquistati dal Cristo, della gioia che ci viene da questo, noi cristiani che basiamo tutto sul fatto di essere anche ciascuno di noi risorto con il Cristo, bene, mostriamo questo ed è un'arma vincente. Già accennavo ieri, mi sembra, volentieri, cioè chi va nelle nostre chiese e vede delle tante persone tristi. Il cristiano dovrebbe essere la persona della speranza. E poi che ci accorgiamo che tanti cristiani questa speranza non ce l'hanno. Ed eccola l'elemento che sbilancia un po' o confonde gli altri. In qualunque situazione il cristiano può avere essere la speranza, deve essere la persona di fede. Il cristiano dovrebbe essere una persona talmente coerente da eliminare anche nel nostro ambito occidentale, perché in ambito orientale è eliminato in partenza il discorso, ma da noi dovrebbero sparire i credenti non praticanti. Non ha senso. Se sei credente pratichi, se non pratichi sei ateo. Cioè, è un episodio che tante volte mi piace raccontare. Nel periodo a Mosca conoscevo vari giovani, le loro famiglie erano persone credenti, ortodossi, credenti, quindi persone che pregavano. Però se chiedevo a questi giovani, ma tu, la risposta è sono ateo. Finché ho indagato un po' di più, ma perché dici che sei ateo quando so che preghi, partecipi all'Eucaristia? La risposta era proprio concreta, seria, si dice, allora il credente va ogni domenica alla messa, in abito ortodosso la messa è solo la domenica, una messa in tutto, partecipa alla messa, il credente fa i digiuni, e in abito ortodosso il digiuno è tutto l'avvento, è tutta la parte, è tutto il periodo di quaresima, ed è il digiuno, cioè digiuno e astinenza, diciamo. E non è soltanto la carne, ma anche tutti i latticini, quindi è qualcosa di, ed è tutti i giorni, non il venerdì, ma tutti i giorni di avvento e di quaresima. Dice, il credente prega tutti i giorni, la mattina e la sera, il credente fa opere di carità e elemosine, cioè, e fa, dice, io queste cose le faccio ogni tanto, quindi sono ateo. Cioè, non esiste, perché proprio non c'è nella forma mentale, in ambito orientale, che funziona con immagine, non esiste questa dissociazione, credo ma non pratico, no, è impossibile, se credi fai, se non fai vuol dire che sei ateo. Ecco, allora quindi lavorare molto sul proprio stile di vita che concordi con quello che noi annunciamo, con quello che noi diciamo di essere. Stile di vita che poi diventa visibilità. Questo è oggi nel mondo e nella cultura della rete, c'è un termine che in ambito di comunicazione si dice che è vetrinizzazione, essere vetrina. Se noi vogliamo essere in mezzo agli altri, noi lo siamo finché siamo vetrina, vetrina che si espone allo sguardo degli altri, una vetrina che deve essere convincente, ma soprattutto deve essere credibile. Credibilità ci riporta alla coerenza di vita con quello che si dice. E questo è il livello inferiore. Vi dicevo prima, espongo a due livelli. Un livello superiore qual è? Conoscere le tecniche di comunicazione. Cioè, quindi io devo già avere questo primo livello, poi in più conosco la tecnologia, conosco le tecniche di comunicazione, per cui so e imparo anche, avendo questa base precedente, imparo anche come mostrarmi, imparo anche come parlare, imparo anche dove mettermi quando devo parlare, eccetera, perché nell'ambito di un'assemblea ci sono dei punti a favore e dei punti sfavorevoli. Se io mi metto a un certo punto nel mio discorso e mi metto a parlare qui, ho già perso tutte quelle persone. Allora devo cercare dei punti, un fuoco, in modo tale da avere un po' tutti. Se io ho una persona che per qualche motivo, perché può essere anche per un'imperfezione fisica, magari può essere una gamba leggermente più corta dell'altra, per cui il mio sguardo è rivolto o tende a volgersi, mettiamo, verso destra, ma quello significa che io devo stare attento, per cui devo recuperare costantemente anche gli altri. Cioè, sono le tecniche di comunicazione, di persuasione che devo acquisire. Però queste non possono stare da sole, cioè se manca la consistenza precedente. Vi citavo il primo giorno di Barack Obama, che ha lanciato un'immagine di sé molto forte, ma dietro quell'immagine poi la gente si era affezionata a questa immagine, ma ha trovato una realtà che era così, non una realtà che non era così. Quindi Barack Obama ha fatto un annuncio che corrispondeva a lui. Quando la gente ha iniziato a trovarlo, vediamo un po' se corrisponde, corrispondeva. Ecco, allora, noi possiamo lanciare un'immagine, e mettiamo anche a livello così vocazionale, la bellezza della consacrazione, il fascino della consacrazione. D'accordo, ci possono essere tecniche di comunicazione per renderlo più esplicite, più seducente, più coinvolgente, ma quello è un aspetto. Poi ci deve essere la realtà che deve corrispondere a quell'annuncio. Perché se io dico che la mia vita di consacrazione è qualcosa di fantastico, devono vedere questo fantastico nella nostra vita, altrimenti ho detto il contrario, dice, non è vero niente. Se io dico che la mia consacrazione è una grande forza di fronte anche a tutte le avversità della vita, ci può essere, qualunque avversità, e in me devono vedere la gioia. Cito un esempio, la morte in un incidente causato da altri, di un giovane, c'era la sofferenza grandissima degli amici di questo giovane, della famiglia. Questo giovane aveva una sorella di clausura e per il funerale ha avuto il permesso di partecipare al funerale. E la cosa più interessante, ma anche più toccante, di fronte alle varie dichiarazioni di sofferenza, perché ormai nei funerali si usa anche in chiesa, vanno su a dire, a raccontare, l'unica voce dissonante è stata questa suora di clausura, che è salita anche lei a parlare e ha parlato della gioia della morte. Della gioia che attraverso la morte si incontrava il Cristo, quindi era relativo che fosse morto così giovane, la disgrazia, cosa importa? Ciò che importava era l'amore con Dio, e lei lo manifestava attraverso proprio il suo sorriso, il suo volto, che proprio faceva vedere, cioè, ma allora quella che noi diciamo sofferenza non è fasulla, cioè lei mostrava un'altra realtà, la realtà che lei viveva, dice. Ed ecco l'annuncio, ed ecco la testimonianza, perché in lei c'era quello, e lo vedevano.
Ma chiudiamo, ci troviamo fra un quarto d'ora, 10:25 per il secondo momento.
E lo sa che non c'è più.